Allora, da una parte in Cina in questo momento l'impressione è che si sia superata l'emergenza. Se questo sia però una questione risolta una volta per tutte è tutto da vedere, perché va un po' spiegato che cosa vuol dire raggiungere il picco in questa epidemia. Di solito quando parliamo di picco, per esempio per l'influenza, significa che tutti quelli che si potevano infettare, o comunque una grossa parte di quelli che si potevano infettare, si sono infettati, e quindi in qualche modo l'influenza muore perché non trova più altre persone da infettare. Teniamo conto che molti siamo immuni perché ce la siamo presa magari l'anno scorso, o molti hanno fatto il vaccino, eccetera eccetera. Nel caso del coronavirus la situazione è diversa, perché siamo tutti suscettibili, chi più chi meno, magari molti, la maggior parte se la prendono e effettivamente non hanno grandi sintomi, ma tutti più o meno ce la prendiamo. Questo vuol dire che quello che si aspettano gli esperti è che il lockdown di Wuhan abbia rallentato molto il contagio, ma nel momento in cui le misure verranno in qualche modo rimosse, l'epidemia in qualche modo riprenderà, magari non al ritmo precedente, il sistema sanitario magari sarà più tempestivo nell'individuare i casi, nel fare gli isolamenti, quindi si spera che l'epidemia non riparta con la stessa violenza di prima. Però non è un problema che possiamo considerare superato, nemmeno per quanto riguarda la Cina. Però appunto, come dicevo, i numeri adesso parlano di circa un centinaio di contagi al giorno, ci sono ancora, anzi ieri se non mi sbaglio erano soltanto una ventina, ma insomma sono numeri che in questi giorni stanno oscillando un po'. E
comunque bassi rispetto alle precedenti.
Molto bassi. La Cina ha avuto picchi di fino a 4.000 nuovi casi al giorno, questo diciamo fino all'inizio di febbraio, dalla prima settimana di febbraio a oggi più o meno c'è stato un calo costante. Ovviamente se guardiamo le cifre dei morti sono ancora un po' più elevate, perché le persone muoiono ovviamente dopo essersi contagiate, quindi tutti i grafici che vediamo sulle vittime hanno un paio di settimane di ritardo sugli altri dati, ma insomma anche quelli stanno scendendo. L'Italia oggi sta invece a livello della Cina del picco, cioè quando a febbraio in Cina c'era stato il massimo dell'epidemia, abbiamo detto c'erano circa 3-4.000 nuovi casi al giorno, e proprio in Italia siamo su quelle cifre lì in questi giorni, siamo sui 3.000 nuovi contagiati ogni giorno. Ovviamente questa dei nuovi contagiati è una cifra che dipende anche molto da quanti test si riescono a fare, perché più test si fanno più persone contagiate si trovano, per cui è un numero che ha anche una significatività limitata, insomma. Però queste sono, come dimensione del contagio, un'idea ce la danno.
E diciamo sono ancora abbastanza localizzato in Cina, i nuovi contagi avvengono sempre nelle stesse zone?
Sì. In Cina un po' tutta l'epidemia si è concentrata, ormai siamo diventati tutti espertissimi della geografia cinese, in questa regione che si chiama Hubei, che è nel centro della Cina dove c'è Wuhan. Anche nel momento di massimo picco comunque l'emergenza è stata soprattutto in quella regione, ci sono stati anche focolai secondari, anche molto lontano, nella stessa Pechino ci sono stati centinaia di casi, Pechino è quasi dalla parte opposta. Però insomma l'emergenza è stata soprattutto lì, e anche questi ultimi casi che ancora si vedono sono soprattutto all'interno della città di Wuhan. Ormai anche la provincia circostante, Hubei, che è una, io la chiamo provincia ma in realtà è una regione che ha la stessa popolazione dell'Italia, anche lì i casi ormai sono praticamente azzerati.
E per quanto riguarda l'Italia invece?
Dicevo, per quanto riguarda l'Italia c'è la situazione è quella invece corrisponde al picco cinese. Oggi in Italia, che abbiamo una popolazione molto molto inferiore rispetto a quella della Cina, noi siamo 60 milioni, lì la popolazione cinese è 1.400.000.000, però abbiamo in termini assoluti lo stesso numero all'incirca di nuovi contagi al giorno, dicevo, cioè 3-4.000 contagi al giorno. Aspetteremo il dato di oggi, ci si aspetta oggi appunto che ce ne siano 3.500 circa, anche da noi la situazione è concentrata, perché ovviamente i casi più gravi in questo momento, la situazione più grave in questo momento è concentrata tra Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. In termini di numeri la Lombardia la fa da padrone, perché circa il 60% dei casi a livello italiano è in Lombardia, ed è lì che infatti abbiamo visto andare a saltare il sistema delle terapie intensive. Teniamo conto che la Lombardia ha un sistema sanitario ritenuto molto efficiente e in qualche modo lo sta dimostrando, perché in questi giorni la sanità lombarda ha aumentato del 40% i posti in terapia intensiva nel giro di un mese, stanno riuscendo a far fronte a situazioni veramente al limite del sopportabile. Io ho sentito direttamente molti anestesisti e rianimatori che stanno lavorando in questo momento, e effettivamente fa abbastanza impressione sentire i loro racconti, questo non vuol dire che il problema si limiterà alla Lombardia, perché nelle altre regioni in qualche modo i numeri continuano a salire, soprattutto le regioni che hanno attuato le chiusure più tardi avranno anche loro un aumento un po' ritardato dell'epidemia, e sono regioni molto più fragili. La stessa Roma, insomma, non ha lo stesso numero di posti di terapia intensiva che ha la Lombardia, per non parlare di regioni del sud in cui i centri di terapia intensiva sono pochi, sono difficilmente raggiungibili. Teniamo conto che in questi giorni, un paio di giorni fa, il commissario Borrelli della Protezione Civile ha dato la notizia di 20 elicotteri e un aereo militare che si sono alzati per portare via pazienti dalla regione Lombardia verso altre regioni che potevano avere qualche posto in più. Questo per dare l'idea della complessità anche dell'emergenza, insomma, servono elicotteri e aerei militari. Se riusciranno a metterli in campo anche in altre regioni, secondo me è tutto da vedere, ecco.
Senti, sulle terapie intensive, nel senso che, insomma, noi, che numeri ci sono in tutta Italia? Cioè, quante?
Allora, i numeri delle terapie intensive italiane sono, in Italia ci sono circa 5.000 posti di terapia intensiva, in tempo di pace si sta dicendo, nel senso che questa è la situazione che c'era prima dell'epidemia. Sono tanti o sono pochi? Diciamo che siamo più o meno nella media europea. Un paese come la Francia ne ha all'incirca lo stesso numero nostro, la Germania ne ha circa il doppio, diciamo anche più del doppio, anche se poi terapia intensiva in Italia e in Germania non vuol dire esattamente la stessa cosa, ma insomma la Germania è molto
questo
più
questo volevo
molto
capire, nel senso, si parla di terapie intensive pubbliche, che insomma, nel senso, anche i sistemi sanitari sono anche diversi, su che base vengono, innanzitutto le 5.000 italiane, se si parla di ospedali pubblici o anche privati, e che cosa sta succedendo con quelle private?
Più o meno, finché ci muoviamo in Europa, i sistemi sanitari sono sostanzialmente pubblici. Se parliamo di Francia, Germania, Italia, ci sono sistemi misti dal punto di vista del finanziamento, ma l'accesso a una terapia intensiva è pubblico e avviene più o meno nello stesso modo in Italia, in Francia o in Germania. Quello che dicevo sul posto di terapia intensiva è che le terapie intensive che servono oggi sono terapie intensive che devono essere attrezzate con ventilatori polmonari, perché l'emergenza coronavirus vuol dire che bisogna spesso arrivare a aiutare le persone a ossigenarsi, e nei casi peggiori bisogna intubarle. Quindi servono terapie intensive che siano attrezzate con questi ventilatori polmonari. In Italia, per esempio, ci sono 5.000 posti di terapia intensiva, ma 14.000 ventilatori, perché poi i ventilatori servono anche nelle sale operatorie e in altri reparti. In Germania ci sono, mi sembra, 28.000 posti di terapia intensiva, ma un po' meno ventilatori, 25.000. Questo per dire che, insomma, la Germania sta meglio di noi, non così meglio come abbiamo un po' scritto tutti. Perché? Terapia intensiva può voler dire una cosa leggermente diversa da un posto all'altro, però sostanzialmente sono tutti posti che sono accessibili al pubblico. Quello che cambia per quanto riguarda la sanità privata. La sanità privata del campo della terapia intensiva non fa moltissimo. In Italia sono gli ospedali privati che poi sono forti soprattutto in Lombardia e nel nord Italia, in Veneto, comunque fanno solo il 20% del totale, quindi non possono dare una grande mano direttamente. Però per esempio una cosa molto importante che sta succedendo in Lombardia è che per liberare posti ci si sta rivolgendo molto al sistema degli hospice. I pazienti delle terapie intensive in questo momento sono molto spesso anziani che possono essere seguiti almeno fino a un certo livello di gravità della situazione anche negli hospice, anche in residenze assistenziali secondarie, che sono molto abbondanti in Lombardia, perché lì c'è un sistema che fa grande leva sul finanziamento privato per quanto riguarda queste strutture, ma non sono strutture che sono molto presenti nelle altre regioni. E quindi uno pensa soltanto alle terapie intensive, ma intorno c'è tutto un sistema sanitario che può in qualche modo ammortizzare l'urto di questa ondata.
Si è parlato in questi giorni invece dell'Inghilterra che sta applicando, rispetto insomma alla Spagna, alla Francia, all'Italia e alla Cina principalmente, un'altra metodologia per il non contenimento del virus.
Sì, l'Inghilterra, Boris Johnson in particolare, ha fatto un po' un appello che ricorda i tempi di Churchill e della Seconda Guerra Mondiale, che è per l'Inghilterra è sempre un mito fondativo che ogni politico, soprattutto quelli conservatori, hanno sempre cercato di agitare, cioè noi saremo in grado di non tanto di evitare il virus quanto di resistere. Loro, per l'Inghilterra, la Seconda Guerra Mondiale è stato il momento in cui Londra veniva bombardata ma rimanevano aperti i bar e la vita cercava di continuare, e loro erano stati in grado di resistere. Vuol dire Dunkirk, quando gli inglesi sono andati personalmente a riprendersi i loro soldati. Un po' quel tipo di retorica è stata in questo momento agitata da Boris Johnson rispetto al virus. Ora molti la stanno leggendo come una posizione molto, molto retorica, ma che poi nella realtà lascerà presto lo spazio agli stessi provvedimenti che abbiamo preso da noi, che sta prendendo la Francia, che sta prendendo anche la Spagna, cioè a un certo punto anche l'Inghilterra dovrà chiudere tutto. E l'Inghilterra, dal punto di vista per esempio delle terapie intensive, è messa molto peggio di noi. Storicamente hanno un sistema che fa poco leva sulla terapia intensiva, quindi bisogna vedere lì come saranno in grado di reggere l'urto. Avevano anche dei piani per una eventuale pandemia che avevano messo in piedi dopo la suina, forse vi ricorderete, l'H1N1, vedremo se in qualche modo ci metteranno tanto a fare marcia indietro o ci metteranno poco. Molti hanno l'impressione che sia una questione di giorni se non di ore, per cui anche in Inghilterra entreranno in vigore tutti i provvedimenti restrittivi che stiamo mettendo in atto noi, vediamo se sarà così.
Senti, l'ultimo argomento che volevamo trattare con te è quello dei lavoratori. Che cosa sta succedendo sulla questione dei numeri dei licenziati? Il decreto parla, cioè il giornale, non il decreto, i giornali parlano che verranno bloccate i licenziamenti a ritroso dal 23 febbraio.
Questa è una bocca che sta circolando. Giorni. Cioè è un decreto di cui si sta parlando, ma che riguarda soprattutto i licenziamenti collettivi. Quella norma che hai ricordato sospende anche i licenziamenti individuali, ma a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Questo vuol dire che nei giorni scorsi tante persone sono state licenziate, e stiamo parlando soprattutto di realtà piccole, perché le prime che hanno ceduto sono state aziende che lavorano per esempio nel campo del turismo, nel campo della ristorazione. Io poi forse ho la prospettiva romana che è più centrata su questo settore economico, magari altrove i problemi sono un po' diversi, però a Roma ci sono stati tantissimi licenziamenti nel campo della ristorazione e del turismo, licenziamenti individuali, che in questo momento ovviamente danno vita a vertenze, perché è difficile che un lavoratore accetti di essere licenziato così di punto in bianco, soprattutto per una causa che effettivamente cade un po' sulla società un po' dall'alto, senza che questa possa essere prevista. E questo in questo momento è un problema, perché difendersi da un licenziamento illegittimo individuale vuol dire girare, contattare avvocati, fare appuntamenti con avvocati, per gli stessi avvocati del lavoro significa preparare atti, rispettare scadenze, consegnare atti, cioè corrisponde a una vita sociale molto attiva, che ovviamente mette in pericolo sia i lavoratori ma gli stessi impiegati dei tribunali, faccio per dire, o gli stessi avvocati. E insomma, non sarebbe così difficile, secondo me, in questo momento immaginare di sospendere anche quei licenziamenti, perché ci si trova, se no, di fronte a un ricatto abbastanza terribile, che è quello di scegliere se difendersi dal punto di vista del diritto del lavoro o tutelare la propria salute. Questo vale un po' per tutti, dico per assurdo vale persino per gli imprenditori che hanno attuato i licenziamenti. Secondo me una norma di civiltà basilare potrebbe immaginare di sospendere anche i licenziamenti che sono già avvenuti, magari a partire da, non so, dal caso 1 di Codogno o anche prima. Insomma, ovviamente noi siamo contrari a tutti i licenziamenti, però per lo specifico questo potrebbe essere qualcosa di facile, che costa poco, perché bloccare dei processi non ha grandi costi, e che potrebbe dare la possibilità a tutti di tutelarsi dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista del diritto del lavoro.
Sì, quindi diciamo che questa questione del licenziamento bloccati retroattivi in realtà non è vera.
Allora, sono bloccati i
licenziamenti collettivi.
I licenziamenti collettivi sono bloccati anche in maniera retroattiva fino a partire dal 23 febbraio. Quelli individuali,
che sono la maggior parte poi.
Se è stata corretta la lettura che è stata data dell'articolo 45, se non mi sbaglio, del decreto, prevede invece che i licenziamenti individuali vengano sospesi, anche quelli, ma solo a partire dal giorno di entrata in vigore del decreto,
che ancora non è entrato in vigore.
Almeno gli avvocati con cui ho parlato io sono già sommersi di vertenze, di cause, di lavoratori che ovviamente chiedono tutela, perché ormai è quasi un mese che in Italia viviamo in una situazione straordinaria, ed è quasi un mese, anzi più di un mese, che per esempio dei settori come il turismo e la ristorazione si sono bloccati, poi perché prima la crisi era altrove, per cui i turisti per esempio non partivano verso l'Italia, poi perché la crisi adesso è da noi e siamo noi stessi che non andiamo più al ristorante, o comunque sono gli stessi turisti che non vogliono più venire in Italia, perché adesso il problema è soprattutto in Italia.
Allora, velocemente, visto che si parlava di lavoro, perché si parlava anche oggi, l'abbiamo trovato sia su Corriere Roma che su Repubblica Roma, il fatto che oggi c'è un altro incontro per limitare le aperture dei supermercati, perché questo è uno di quei temi, no? Nel senso che i 24/7 sono tuttora sempre aperti, compresa la notte, i supermercati erano aperti anche ieri, fanno l'orario normale, quindi ci doveva essere uno sciopero organizzato da CGIL, CISL e UIL per sabato scorso, non c'è stato, c'è questa trattativa per limitare, per far chiudere i servizi notturni in alcuni Carrefour, che sono poi quelli che fanno fondamentalmente, quasi tutti quelli che fanno i 24/7 a Roma sono loro, e di abbassare le serrande dei supermercati dei supermercati alle ore 18 la sera, visto che poi ufficialmente dalle 18 in poi tutta l'attività del commercio è più o meno sospesa, e visto che si parla di 120.000 persone, tra, leggevo questi numeri, nella vendita al dettaglio è quasi 80.000 nell'ingrosso, quindi e questi soltanto quelli a contratto, parliamoci di numeri importanti. Volevo soltanto aggiungere questa cosa, oltre al fatto che, e qua torniamo invece sul discorso della sanità, che magari non so se ne hai e ne sai, poi se ne parlerà ancora meglio più avanti appunto nell'assemblea che proseguirà questa mattina in radio, appunto l'annuncio oggi sui giornali sul fatto che la Regione Lazio, visto che si parlavano di numeri, amplierà di 1000 posti quelli dedicati alla terapia intensiva per il coronavirus e dei 4 ospedali che vengono chiamati, che Repubblica chiamava come gli hospital covid, una cosa del
blocchi covid, del genere, sì.
Quindi si parla di questi altri 1000 posti, se si sa già cosa c'è realmente dietro con questi numeri.
No, i numeri penso che siano tutto sommato reali. Ovviamente quando si parla di sanità nel Lazio stiamo parlando di un giro di affari enorme. Forse non è il momento questo di mettersi a questionare, cioè, dove un posto di terapia intensiva si può creare, bene che sia creato. È curioso per esempio che però la Regione Lazio sia partita con il Columbus, che è un ospedale sostanzialmente del privato, del gemelli del Vaticano, che era da anni in dissesto finanziario e che grazie a questa operazione diventerà un blocco covid e che quindi in qualche modo verrà salvato. Ecco, io immagino che a posteriori andremo a rifare i conti e scopriremo che in questa emergenza ci si sono infilati in tanti, nella sanità del Lazio sappiamo che circolano interessi nobili ma anche molto poco nobili, per cui sarà molto interessante ed è qualcosa che ci ripromettiamo tutti noi di farlo rapidamente, andare un po' a fare le pulci a questi provvedimenti di questi giorni. Questo ovviamente non sarà una denuncia degli sprechi, perché non saranno sprechi, ogni posto di terapia intensiva che si riuscirà a creare in questo momento non è uno spreco, però ovviamente privilegiare un interesse o un altro è una responsabilità politica che si prenderà la Regione, in questo momento vuol dire che se la prenderà Zingaretti. E questo è qualcosa che va sottolineato. I provvedimenti sono stati presi oggi, quindi ancora non ho letto molto di più di quello che avete letto voi e che avete raccontato durante la rassegna stampa, ma credo che nei prossimi giorni usciranno un po' di dettagli in più. Sul lavoro ovviamente i lavoratori della sanità sono quelli più esposti, non sono gli unici. L'accordo che c'è stato ieri in Confindustria, tra Confindustria e sindacati, è stato diciamo abbastanza parziale, è stato molto festeggiato, ma insomma se andiamo a leggere il contenuto significa che quando un lavoratore ha 37,5 potrà stare a casa, e questo diciamo voglio pensare che era già un diritto del lavoratore
infatti,
di stare a casa, non è che prima fino a 38,5 devi andare
a lavorare infatti.
Ecco, quindi è stato abbastanza festeggiato come una garanzia di sicurezza per i lavoratori. Io qualche dubbio ovviamente ce l'ho. In questo momento mi sto occupando più dell'aspetto scientifico, dei numeri, dei dati, però ecco, questo mi sento di dirlo. C'è un cortocircuito in questo momento, perché sentiamo per esempio servizi essenziali che vengono che sono effettivamente essenziali, pensiamo per esempio al numero 1500, che è il numero verde che si deve chiamare in caso di sospetto caso Covid. E allo stesso tempo questi servizi essenziali sono garantiti da lavoratori precari nei call center. Adesso sta girando un provvedimento che è stato richiesto da una grande azienda di call center, che non voglio nominare per non creare eventuali problemi giuridici alla radio, mi riservo di approfondire la questione, però per esempio ci sono call center che lamentano un aumento dell'assenteismo in questi giorni. E sono call center che sono privati e che svolgono in subappalto servizi pubblici come quelli essenziali del 1500. Ecco, credo che questo cortocircuito tra servizi che diventano essenziali, ma proprio perché diventano essenziali vengono svolti senza garantire la salute dei lavoratori, sia in questo momento il problema nevralgico del lavoro in Italia ai tempi del coronavirus. Parliamo appunto degli infermieri, parliamo dei sanitari, parliamo di chi lavora nei call center, ma parliamo per esempio di facchini, di chi fa le consegne, di tutto il mondo della logistica, che oggi viene messo sotto stress, perché chi può oggi magari invece di andare al supermercato ordina qualcosa online, se lo fa portare a casa, ma questo a noi sembra un comportamento rispettoso della nostra salute. Dall'altra parte vuol dire che qualcun altro dovrà andare di notte dentro un magazzino, riempire scatoloni, farlo insieme a altri lavoratori, probabilmente senza mascherine, perché le mascherine in questo momento non ci sono nemmeno per i medici. E insomma, dobbiamo un po' tenere conto del fatto che la società in cui viviamo è talmente connessa, interconnessa, che noi possiamo consolarci dicendo io resto a casa e scrivendolo su Twitter, ma io resto a casa vuol dire che qualcun altro si prende il rischio che risparmiamo noi.